Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, cronache e commenti. Segnate il numero verde per poterci contattare, 800-208-802, la mail 105 a numero, @vatiradio.va. E la questione migranti è la questione d'apertura di questa trasmissione, ovviamente tutta l'attenzione puntata su Ventimiglia, su Milano. Oggi è il centro un po' delle notizie, perché il sindaco Sala ha detto dovremmo poter mettere delle tende, il governo, se vuole dare il carattere d'emergenza a questa situazione, lo può fare tranquillamente. Noi cercheremo di capire l'accoglienza a che punto è, soprattutto perché è diventata questa della migrazione non un'emergenza ma la quotidianità, lo abbiamo sempre detto da questi microfoni, e affrontare tutto con il carattere d'emergenza diventa sempre più complicato, anche perché i numeri lo dicono, è uno spostamento di persone, di milioni di persone che non cesserà nei prossimi anni, chiudere, mettere frontiere diventa sempre più complicato. Io andrei subito a Ventimiglia per capire un po' la situazione com'è. Sapete, molti migranti hanno protestato perché non volevano essere fermati nel loro cammino per arrivare poi nel cuore dell'Europa, e l'avvocato Silvia Sciandra, vice sindaco di Ventimiglia, è al telefono con noi, pronta a raccontarci un po' qual è la situazione in queste ore. Benvenuta Sciandra.
Grazie, buongiorno a tutti.
E poi grazie anche a Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Italia, OIM Italia. Benvenuto Di Giacomo, grazie.
Buongiorno, grazie a lei.
Ecco, avvocato Sciandra, qual è la situazione a Ventimiglia? So che il suo sindaco ha detto non siamo stati invitati al tavolo per cercare di capire e di mettere in piedi anche una risposta concreta.
Sì, siamo rimasti un po' sorpresi perché il tavolo per l'immigrazione su base regionale si tiene a Genova e noi come comune non siamo deputati istituzionalmente a parteciparvi, perché partecipano i comuni dei capoluoghi di provincia, però effettivamente siamo forse il comune che ha maggiori criticità, tant'è che abbiamo già chiesto anche in via istituzionale di poter partecipare, perché non ha molto senso se non partecipa chi poi il problema lo ha sul territorio e lo deve affrontare quotidianamente. E quindi in questo senso ci siamo lamentati.
Chiaro, chiaro, volevate giustamente essere presenti, ma qual è la situazione attuale a quest'ora, di pomeriggio, vice sindaco?
A quest'ora di pomeriggio, noi la situazione oggi è in qualche modo gestita, nel senso che l'apertura del campo della Croce Rossa ha consentito di individuare un luogo di raccolta sia per il pernottamento, sia per l'attività di mensa, sia per l'attività importantissima delle informazioni da dare a queste persone. E quindi questo ha già risolto una parte del problema, perché prima lo avete e lo ricordate sicuramente tutti, lo avete visto, purtroppo avevamo tanta gente accampata sotto i ponti, sui greti dei torrenti, in condizioni veramente inumane. E poi ci sono invece anche dei gruppi familiari, un certo numero di gruppi familiari che sono ancora ospitati presso la parrocchia di Sant'Antonio, la parrocchia di Don Rito, che ha aperto le porte fin dal primo giorno, e lì ci sono ancora donne e bambini, perché il campo della Croce Rossa non è attrezzato per garantire quel minimo di privacy, di tutela insomma maggiore per i nuclei familiari con bambini e con minori.
Loro cosa chiedono? Abbiamo visto le proteste, molti hanno detto sono state orchestrate dai No Border, che hanno aizzato queste persone a scontrarsi, ad andare. È morto anche un poliziotto durante questa attività di, chiamiamola, repressione di queste manifestazioni.
Prima di tutto un chiarimento doveroso, perché lo ha portato anche il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, questa persona, il signor Turra, purtroppo ha perso la vita, indipendentemente.
Scendendo dal mezzo.
Quindi non c'erano tafferugli, si è verificato l'evento infausto purtroppo, ma non è legato.
Però che la tensione era alta anche nei giorni scorsi, la moglie a qualche quotidiano ha detto era troppo sotto stress per quello che capitava ed è capitato questo. Va bene, ma non vogliamo aprire una questione relativa a questa persona che ha perso la vita, va bene. Ma che cosa chiedono queste persone, Chandra?
Le persone chiedono solo di passare. Cioè, loro, l'unico loro fine è andare in Francia e poi raggiungere parenti in altri paesi europei. Non chiedono altro. La difficoltà anche di portare loro un'accoglienza maggiormente strutturata sta proprio nel fatto che la loro intenzione è solo andare via. Cioè, noi l'anno scorso avevamo lo stesso problema che credo abbiano oggi a Como, cioè persone accampate vicino alla stazione perché non volevano allontanarsi neppure dalla stazione. Adesso questa situazione è in parte cambiata, probabilmente perché si diffuse la notizia che passare in treno è molto più difficile, però comunque loro vogliono solo passare. C'è gente che ci prova 10 volte, 12 volte.
È inutile chiudere la strada, erigere muri, è completamente inutile. Ritenteranno in questi giorni probabilmente, no? No, immagino che sia così. La storia si ripete sempre in questi casi.
Sì, ma se qualcuno prova a chiedere loro ma perché te ne vuoi andare eccetera, in Italia si sta bene, siete stati tutti gentili, però cioè, noi vogliamo andare via, non vogliamo stare qua, quindi la difficoltà è anche questa, gestire un flusso che è in continuo movimento con numeri che sono diversi un giorno per l'altro, insomma, che a volte crescono per due o tre giorni, abbiamo dei picchi e poi magari abbiamo tre giorni in cui dici, ma guarda, non è arrivato quasi nessuno perché magari sono arrivate solo 50 persone.
Crescerà l'emergenza, Chandra, secondo lei, e il comune è attrezzato per farvi fronte? Chiaro, non solo il comune deve far fronte a questa storia, probabilmente anche le altre istituzioni, però voi siete, come dire, ottimisti, siete pronti per altre situazioni d'emergenza?
Dire che siamo pronti per le emergenze, no, assolutamente no, nessuno le vorrebbe, soprattutto quando coinvolgono così tante persone. Diciamo che però ci siamo fatti un'idea di come deve essere portata avanti anche questo fenomeno, e quello che abbiamo chiesto, e di questo devo dare atto e ringraziare anche il signor prefetto di Imperia, la dottoressa Tizzano, perché su questo è stata disponibile, noi non vogliamo che la città si chiuda e non vogliamo un campo o comunque dei centri di accoglienza che siano chiusi rispetto alla città. Perché questo è, secondo noi, il danno più grave che possiamo fare a noi stessi in termini di conoscenza e di partecipazione, ed è il danno più grave che possiamo fare a queste persone, che anche se non si fermeranno in Italia, è giusto che finché sono sul nostro territorio abbiano un minimo di dignità. Ecco, perché...
Chiaro, chiaro. E poi lo ripetiamo da anni in queste trasmissioni, chiudere, mettere dei muri è completamente inutile, ormai visto il fenomeno che è sempre più di portata strutturale, non emergenziale. Beh, io la ringrazio, avvocato Silvia Chandra, vice sindaco di Ventimiglia, per essere stata con noi. Complimenti per quello che state facendo, cercando di mantenere la calma in una situazione di questo tipo.
Grazie a voi.
Grazie, Chandra, grazie. E adesso andiamo a Milano, tra poco andremo a Milano, perché a Milano la situazione è altrettanto drammatica. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto, il governo prenda una decisione, lascio al governo questa decisione, ossia quella di prendere diciamo, l'iniziativa di porre lo stato d'emergenza, al contempo quella che viviamo è una situazione strutturale. Io do di nuovo il benvenuto a Flavio Di Giacomo, che è portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Italia, e vorrei capire un po' una cosa con Di Giacomo. Hai sentito, ti do del tu, ci conosciamo, Flavio? Hai sentito un po' queste persone che da Ventimiglia vogliono andare via, dicono, l'Italia è stata gentilissima, ci avete accolto, avete fatto il possibile, però noi non vogliamo restare. Non si può fermare un fenomeno di questo tipo. Io do dei dati delle ultime ore, sono sbarcati a Trapani 466 migranti proprio oggi, questa mattina, ieri ne sono sbarcati altri in Sicilia, insomma è un continuo, e a Ventimiglia è un po' la situazione plastica di quello che abbiamo sempre detto, mettere dei muri, mettere dei tappi alla fine aumenta di più il fenomeno, crea situazioni d'emergenza dove l'emergenza non dovrebbe più esistere, e dovrebbe esistere una situazione di gestione strutturale di questo fenomeno, e impedirgli di andare via diventa complicato, no?
Ma ecco, diciamo che fondamentalmente il fenomeno di migranti che non vogliono restare in Italia ma vogliono continuare verso il nord Europa in realtà numericamente è diminuito rispetto agli anni passati, soprattutto rispetto a 2 anni fa quando avevamo visto tanti e tanti siriani arrivare in Italia e anche rispetto all'anno scorso, perché la maggioranza delle persone che arrivano in Italia, migranti, che arrivano quest'anno sono soprattutto africani, cittadini dell'Africa occidentale fondamentalmente, quindi Nigeria, Gambia, Guinea, Ghana, Senegal, eccetera, Costa d'Avorio. Gli eritrei sono, diciamo che sono nazionalità che più di tutti in realtà vogliono continuare verso il nord Europa, che rappresentano la maggioranza delle persone che si trovano a Ventimiglia e probabilmente anche a Milano, sono sicuramente diminuiti rispetto all'anno scorso, sono circa la metà degli arrivi gli eritrei rispetto all'anno scorso nello stesso periodo. Ne sono arrivati ad oggi, a fine luglio in Italia, 11.500, l'anno scorso ne erano arrivati 25.600. Quindi in realtà la maggioranza delle persone che arrivano in Italia aspettano l'esito della loro richiesta d'asilo sul nostro territorio nei centri di accoglienza.
Che molto spesso è lenta questa decisione, lenta, macchinosa, burocratica, come tutto quello che c'è in Italia.
Esattamente, questo è un altro discorso anche sul fatto che queste persone, i migranti che arrivano quest'anno in Italia, arrivano molti flussi misti, quindi non solo persone che fuggono al regime e persecuzioni, gruppi vulnerabili chiaramente, ma anche persone che sono partite dal loro paese per i più vari motivi, ma che volevano andare a lavorare in Libia, perché la Libia è ancora vista come un paese di destinazione. In Libia c'è una situazione di violazione estrema dei diritti umani, quindi violenze, rapimenti, uccisioni, stupri purtroppo, quindi alcuni dei migranti, non tutti coloro che si trovano in Libia, ma un buon numero di migranti che si trova sulla parte costiera della Libia, per salvarsi la vita continua verso l'Italia, che è una meta che all'inizio non volevano, non avevano nella loro testa. Quindi quando arrivano in Italia in realtà restano in Italia perché non hanno il mito del nord Europa eccetera, è un mito che hanno soprattutto alcune nazionalità, in questo caso soprattutto gli eritrei, perché hanno collegamenti, parenti, diaspore che li aspettano, ed effettivamente una soluzione a livello europeo era stata trovata, perché ricordiamoci, le porte del nostro paese, per fortuna in questo momento i confini non sono chiusi, sono aperti. L'Italia sta facendo un lavoro enorme insieme alle altre autorità, chiaramente Triton, UNAFOR Med, in alto mare, di salvataggio di vite umane, sta facendo un lavoro enorme per quello che riguarda la prima accoglienza. Il numero di arrivi di quest'anno è esattamente lo stesso dell'anno scorso, quindi i flussi sono esattamente gli stessi. Su ciò che è cambiato, purtroppo, come al solito, è aumentato il numero di morti in mare, ma il numero degli arrivi è lo stesso, quindi non possiamo parlare di
i morti in mare. Voi avete dato dei dati sconvolgenti ieri, quanti sono?
I morti in mare nel Mediterraneo sono oltre 3.100 e nel canale di Sicilia 2.700, siamo più o meno a 1.000 più dell'anno scorso, dovuto a una serie di drammatici naufragi che sono avvenuti soprattutto verso fine maggio, con 2 o 3 barconi che avevano a bordo circa 500 persone l'uno, e questo soltanto già ha fatto la differenza, direi. Però ecco, sì, i viaggi in mare sono estremamente pericolosi perché le imbarcazioni sono sempre più fatiscenti, sia i barconi che i gommoni, nonostante il grande dispiego di navi che pattugliano il Mediterraneo per salvare le vite. Però ecco, quello che volevo dire è che in realtà i migranti, quando arrivano in Italia, fanno richiesta d'asilo in Italia, è qui che devono ad aspettare la richiesta d'asilo. Quindi esiste la Convenzione di Dublino, che ancora c'è, quindi la legalità chiaramente va rispettata, non si può far sì che le persone che vogliono andare in Nord Europa possano farlo così perché gli va. Chiaramente ci sono delle regole che vanno rispettate. Quello che bisogna fare è rafforzare il sistema di relocation, che è stato uno strumento che è stato appunto proposto dalla Commissione europea l'anno scorso per poter venire incontro a questo fenomeno di migranti che volevano venire in Italia semplicemente perché l'Italia era un paese di transito ma che aveva una meta diversa, e riguarda nello specifico per l'Italia gli eritrei, in quanto i siriani non arrivano più. Questo fenomeno, questo programma di relocation è cominciato qualche mese fa, pareva che potesse andare bene, però alla fine i ritmi che devono essere di migliaia di partenze dall'Italia verso gli Stati membri si sono praticamente, non dico bloccati, ma sicuramente rallentati, purtroppo a causa di una non sufficiente e adeguata collaborazione degli Stati membri che avevano in realtà...
Sempre questo è il problema, Di Giacomo. Io ti fermerei perché c'è il problema a Milano. Abbiamo visto, è difficile, complicatissimo spostarli in altri paesi europei, perché c'è chi non li vuole, eh? C'è chi dice, beh, io metto il muro, voglio evitare che arrivino qui. Altri, la Francia stamattina per bocca del suo ministro, diciamo così, degli interni, ha detto metteremo a disposizione 3.000 posti, come se fossero chissà quanti. Ma a Milano si sta creando una situazione definita strutturale dal sindaco Sala. Ha detto, beh, il governo faccia un po' quello che vuole, se vuole diciamo così dare la possibilità di mettere insieme tutte le carte per definire che poi sia uno stato d'emergenza, faccia pure, però noi viviamo una situazione strutturale. E a Milano c'è Alberto Sinigaglia, che è presidente di Fondazione Progetto Arca, una delle onlus maggiormente impegnate nella gestione dell'emergenza profughi nel capoluogo lombardo. Benvenuto Sinigaglia, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Qual è la situazione a Milano? Abbiamo sentito il sindaco Sala che ha detto apriremo anche una caserma, però la situazione sta diventando ingestibile per quanto riguarda il comune di Milano. Voi che polso della situazione avete? Voi avete tantissimi profughi, li gestite in maniera eccelsa, direi, insieme a altre associazioni, ma qual è la situazione attuale?
Sì, brevissima storia, da ottobre 2013 97.000 arrivi a Milano di persone transitanti, il 99% andavano nel nord Europa. Da febbraio di quest'anno invece il 75% rimane a Milano e fa richiesta di asilo, per cui tutto quello che era impegnativo ma semplice negli anni passati quest'anno è diventato molto più complicato, perché le persone non si fermano in media 4-5 giorni ma si fermano anni per la richiesta di asilo, ottenimento dello status. E per cui da febbraio i centri per i transitanti, cioè le persone che vogliono andare in Europa, si sono riempite di richiedenti asilo, e in questo momento li abbiamo praticamente pieni di richiedenti asilo, e stiamo continuando ad aumentare anche in maniera volontaria i posti letto delle organizzazioni su Milano, per far sì che le persone non dormano in strada. Però è un susseguirsi di numeri sempre più alti. Siamo arrivati adesso a 700 posti convenzionati per i transitanti con la protettura e oltre 600 posti invece in gratuità. Insomma, per cui man mano che passano le settimane questi numeri continuano ad aumentare.
E qual è il ritmo di aumento? Più o
Ma
meno,
dipende la differenza tra gli arrivi e le partenze. Allora, il picco, il record l'abbiamo avuto tra sabato e domenica, quando ci sono stati 427 persone che hanno dormito in hub, un centro che teoricamente non dovrebbe essere aperto di notte perché è solo l'accoglienza o il smistamento durante il giorno. Abbiamo solo una 75 posti letto per l'emergenza, per cui da lì poi il Comune di Milano ha fatto un appello a tutte le organizzazioni per cercare di aumentare al limite i posti delle strutture già esistenti, e si sono creati 200 posti in più. Questi 200 posti hanno permesso che da domenica a oggi le accoglienze all'hub fossero intorno ai 220-240 persone per notte, per cui del tutto gestibile con le bandine della Protezione Civile.
Si rischia il collasso di questo tipo di attività, secondo lei? Cioè, il sindaco Sala ha detto apriremo una caserma, ma ha chiamato il ministro della difesa Pinotti, ha detto che ci darà una caserma, è quello che vogliamo, però siamo un po' in emergenza, mi pare, no? Come al solito, voglio dire, poi in queste situazioni. Si rischia il collasso oppure no, secondo lei?
Ma allora la differenza tra gli arrivi e le partenze di qualche decina, per cui il rischio del collasso è nel tempo se non si aumentano i posti. Però il Comune di Milano e la Prefettura si sono presi l'impegno comunque di creare qualche centinaio di posti da qui all'autunno, quando naturalmente i numeri scenderanno per l'arresto degli sbarchi dovuti alla situazione del mare. Io credo che bisognerà impegnarsi, non è così drammatica la situazione, però creando altri 200-250 posti da qui a ottobre riusciamo sicuramente a gestirla in maniera ottima. ottima, insomma, le persone che hanno dormito in strada è stato solo pochissimi giorni in quest'anno e subito il comune si è attivato per aumentare i posti. Bisogna sempre stare allertati ovviamente agli arrivi, perché se arrivano 200 persone in più in un giorno, o quelli di Ventimiglia o quelli di Como, si concentra a Milano, ovviamente centinaia di persone in più in un giorno non siamo in grado di accoglierli.
Chiaro, chiaro. Di Giacomo, la situazione è sempre questa. Ci mettono tanto a ottenere questo status, il problema è anche questo, no, mi pare. Perché si lasciano lì, insomma, no? Non so se negli altri paesi la situazione è questa o meno, ma...
Ma in realtà sì, diciamo che in accoglienza in Italia fino a qualche settimana fa sapevo che c'erano circa 110-120 mila persone attraverso questa accoglienza diffusa messa in piedi con l'aiuto delle regioni, quindi non soltanto i centri di accoglienza grandi ma anche i piccoli centri di accoglienza, ad appartamenti, a altre strutture alloggiative. Ripeto, è una situazione che per il momento continuerà, ma siamo veramente di fronte a una questione che non può più essere considerata emergenza, perché la tipologia di arrivi, il numero di arrivi verso il nostro paese di fatto è ormai stabilizzato da 3 anni, quindi niente di nuovo sotto il sole. Non stanno aumentando questi arrivi, nonostante ogni tanto legga dei titoli sull'invasione eccetera, ma in realtà non è vero, e quindi bisogna chiaramente mettere a punto un sistema, velocizzare le richieste d'asilo. È vero, come dicevo prima, che sono cambiati anche i flussi, quindi di fatto sta aumentando anche il numero di dinieghi, che a questo punto sta arrivando al circa il 60%, quindi molte persone non hanno lo status di rifugiato, di protezione internazionale, e purtroppo qui abbiamo anche un gap del diritto internazionale, perché di fatto, come dicevo prima, sono persone che magari sono partite anche per motivi economici, ma una volta che si trovano in Libia sono vittime di violenze, non possono tornare per questioni di sicurezza, per il viaggio di ritorno troppo pericoloso nei loro paesi d'origine, quindi non hanno altra scelta che quella di arrivare in Europa per salvare la vita tentando la traversata. Secondo il diritto internazionale queste persone non sono chiaramente titolari di protezione internazionale, ma di fatto sono migranti vulnerabili anche loro. Quindi è una situazione molto complicata. Quando c'è il diniego, il migrante a quel punto...
Ecco, che succede a questo punto?
Che succede? Purtroppo succede che sappiamo che è praticamente difficilissimo operare i rimpatri assistiti, perché mancano le collaborazioni dei paesi di origine, quindi il migrante ha un'espulsione del territorio. È quello che ci preoccupa, che succede purtroppo già da tempo. Molti migranti restano sul territorio, purtroppo sfruttati nel mercato del lavoro nero, soprattutto nel settore agricolo, ma non solo, quindi raccogliere pomodori, arance, eccetera, in condizioni di semischiavitù. Quindi c'è un sistema di lavoro nero che si basa proprio sullo sfruttamento di migranti irregolari. Noi pensiamo, anzi la CGIL, che qualche tempo fa ha dato delle statistiche, stimando che i migranti sfruttati nel settore agricolo, come dicevo, e non solo, ma soprattutto nel settore agricolo, siano circa 400.000 in Italia. Quindi anche qui stiamo parlando di numeri importanti. Quindi è un sistema che andrebbe
rivisto,
diciamo,
totalmente,
corretto, rivisto e corretto. Sì, esattamente, perché comunque anche coloro che restano, purtroppo, non è che coloro che hanno un diniego non riescono a tornare in patria, e soprattutto il sistema economico li assorbe in qualche modo, però li assorbe
in modo illegale. Va bene, grazie ai miei ospiti, non possiamo andare avanti, il tempo è tiranno, come direbbe qualcuno. Grazie ai miei ospiti, Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Grazie Di Giacomo. E grazie anche a Alberto Sinigaglia, presidente di Fondazione Progetto Arca, ricordo una delle onlus maggiormente impegnate nella gestione dell'emergenza profughi nel capoluogo lombardo. Grazie Sinigaglia, torneremo su questi argomenti.
Grazie a voi.
Grazie. Federico Piana chiude qui questa trasmissione, vi ricordo ovviamente il numero verde, mi raccomando, per poterlo contattare, 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317.